Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Sì.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Quel Boris Karloff che tutti i martedì ospitiamo qui.
Se anche voi avete pensato a quale potrebbe essere in questo periodo il quinto modo misterioso, benvenuti. Ahimè, riflessione molto amara. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutti.
Piccola precisazione: Levante abita a Torino, ma lo sapevo benissimo io in realtà, ma stavo a rifletterci un attimo. Quindi comunque abita non a Levante.
Perché, aspetta, Levante o Ponente? Si può dire della Liguria, perché...
Ma no, si può dire anche dell'Italia.
E fine a se stessa. Allora, Levante è l'est, Ponente...
Sì, quindi abita a nord-ovest.
A nord-ovest, quindi...
Quindi Levante sta a Ponente.
A Ponente.
Sì, in realtà sì.
Direi
allora,
anche
rispetto
che
all'Italia.
Si parla anche di Sollevante.
L'impero del Sollevante, certo.
Quindi. Sollevante è quando una persona prende delle cose da terra, è Sollevante.
Cioè. Ecco, questo è il quinto modo...
Per morire. ma tu, Boris Karloff del Varesotto, che non
oggi ha una maschera inquietante, Picozzi. Qual è quel modello?
FP3.
Ok, come hai detto prima,
io non mi posso ammalare, ma posso infettare voi.
Assolutamente, la chiamano la mascherina egoista.
Dell'egoista, perché tu respiri sano, ma butti fuori le cose brutte agli altri.
Ma perché io sono assolutamente certo di essere, tra virgolette, indenne, faccio le corna, perché sono certificato attraverso controlli frequentissimi.
Tu vai direttamente nei centri, quelli che fanno tutto il check-up, no? Tutto il controllo, gomme, olio, tutto, i filtri, tutto.
Ma parliamo d'altro.
Di cosa parliamo?
Parliamo di un presunto serial killer che che girava per le strade circondarie di Bologna nei primi anni Ottanta. In realtà poi scopriremo che di serial killer non si può parlare, perché in realtà non è mai esistito. Ci sono stati però 4 omicidi, vittime, 3 fanciulle e un ragazzo, che casualmente tutti e 4 erano iscritti al DAMS di Bologna.
Il famosissimo DAMS di Bologna negli anni 80-90 era proprio celeberrimo, adesso magari un po' meno, però in quegli anni lì
celeberrimo era, perché negli anni 80, come dicevi tu, è stato una sorta di laboratorio di esperienze voluto fortemente da Umberto Eco, per cui intorno a quella alla sua figura assolutamente eccezionale si era un po' strutturato questo.
C'era
questo...
una lure.
Sì, c'era una lure, e diciamo che queste 4 vittime, oggi nel particolare ne parleremo di una, avevano questa comunanza di essere tutte iscritte al DAMS, e qui immediatamente nelle cronache giornalistiche è venuto fuori il serial killer
del DAMS.
Devo dirvi che anche di questi tempi, da un anno a questa parte, ci sono state 2 o 3 morti sospette e irrisolte di donne nel Lombardo, nella Bergamasca, a distanza di decine di chilometri, con moventi differenti, e subito qualcuno ha detto: siccome è stato utilizzato un coltello come arma per uccidere, evidentemente c'è un collegamento. Io qui francamente ogni tanto alzo le braccia e mi arrendo, perché abbiamo bisogno anche di pensare che ci sia un serial killer che si aggira indisturbato? Proprio no. E questa cosa di avere come unica comunanza le armi, un'arma bianca, francamente, tenete conto che naturalmente l'arma bianca è l'arma prediletta di chi non è un criminale organizzato, perché non ha accesso ad armi da fuoco, o comunque ha un accesso molto più limitato e rintracciabile, per cui un coltello è poi l'arma
più semplice, però vuol dire avere tanto coraggio.
No, io penso, cioè, dopo tanti anni, oramai devo dirvi che il primo omicida con cui ho avuto modo di chiacchierare, di parlare in un ambito di rapporto medico-paziente, l'ho avuto 37 anni fa. E quindi ne ho viste cose che voi umani
e puoi dire che hanno lo stesso coraggio, cioè non ci vuole più coraggio per affrontare una persona così da vicino, ucciderla con la pistola da lontano,
nel senso che tutto è compiuto precedentemente, cioè nel momento in cui tu riesci a compiere questa azione mentale, che è oggettivare la vittima, cioè trasformare la vittima in un oggetto, in un ostacolo, in una fonte di reddito, in una persona che infrange la tua stima perché ti respinge. Ecco, quando tu hai trasformato la persona in un oggetto a questo punto.
Cioè
che
l'hai disumanizzata, no?
La disumanizzata.
La consideri solo un ostacolo per
sì,
te, no?
Sì, sì, questo è alla base di quella spiegazione per cui ogni volta la cronaca ci riporta un delitto descrivendo il numero di colpi inflitti come segno di una particolare lucidità, rabbia, crudeltà, in realtà è soltanto il segno di una perdita di controllo. Io ho visto veramente tante volte casi che all'apparenza sembrano così inspiegabili, cioè come è possibile che una persona aggredisca e si prenda dei rischi nelle aggressioni, ma perché la persona che colpisce, che uccide il carnefice, si è fatto tutto un suo film di fantasia che prevedeva lui come carnefice e l'altro come vittima, senza considerare che ovviamente una vittima non è che sta ferma a prendersi colpi.
Che poteva prendersi, che si sta prendendo dei rischi, giusto?
Certamente, quindi lui, quello che parte e assomiglia a una volontà organizzata di mettere in atto un crimine diventa immediatamente disorganizzata per la reazione della vittima che naturalmente non fugge.
Non quindi, ci sta quel copione.
Certo, per cui quello che può essere un colpo al cuore, semplifico, poi diventano 20 colpi alle spalle.
Certo.
E da questo poi c'è qualcuno sempre che decide di attaccarci un'interpretazione e tirar fuori legami. Okay. Direi che tutto sommato questo però rientra, quello che vi ho detto, in un concetto di profilo psicologico dell'autore, della vittima, che si può fondare anche sull'analisi delle ferite, e la prima parte della scheda è appunto proprio sull'analisi delle ferite.
Sentiamola.
Ce l'ascoltiamo molto volentieri.
Nel corso di un'azione violenta, le lesioni riportate dalla vittima e dall'aggressore possono essere il risultato tanto di un'azione volontaria che accidentale. Le ferite si distinguono per severità, estensione e aspetto, in rapporto alla quantità di forza applicata, per il tempo per il quale la forza ha agito, la zona del corpo colpita e le caratteristiche dell'oggetto lesivo. Costituiscono la manifestazione di un'azione di un movente e perciò si prestano a un'interpretazione comportamentale. La Wound Pattern Analysis si occupa del riconoscimento, la preservazione, la documentazione, la ricostruzione della natura, origine ed intento di una lesione fisica. Da sempre oggetto di studio della medicina legale che ne ha indagato gli aspetti fisici, la Wound Pattern Analysis richiede competenze di psicologia e psicopatologia quando si concentra sull'origine motivazionale delle lesioni. Gli esperti di criminal profiling hanno proposto una classificazione utile per ricostruire la genesi e la dinamica di un evento criminoso. I tipi di forza che più comunemente entrano in gioco in un delitto si possono così riassumere in 9 tipologie. Lethal, Administrative e Brutal Force, quindi Control Oriented, Defensive e Precautionary Force, e da ultimo Experimental, Physical Torture e Overkill, che poi riguarda i casi dove il numero e la gravità dei colpi è del tutto sproporzionata, il segno di un accanimento dovuto alla rabbia.
With my own two
siamo
hands.
Quasi sul reggae.
No, siamo proprio sul reggae. No, e sapete voi cosa dice quel gruppo
mi
di
svegliato.
Certo. Quel gruppo di Rasta certo. Quando finisce l'effetto della droga, lo sai cosa dice Massimo?
Cosa dice?
No.
Chi è che ha messo sta musica di merda?
Perché finché sei fumato dici che bello, quando ti passa l'effetto fai buh, ma
allora,
che?
Perché abbiamo messo With My Own Two Hands di Ben Harper? Perché ci siamo ricordati di una cosa che tu ci dici sempre, che ci fa sempre un po' impressione,
sì.
Cioè che le ferite da diciamo criminologo che hai visto che ti hanno fatto più impressione sono quelle sulle mani.
Sì,
no?
Sono le cosiddette ferite da difesa
sì.
Soprattutto con le armi bianche, ed è una delle cose che gli studenti di criminologia trovano più insopportabili. Anche a me, devo dire che istintivamente viene subito da mettere le mani in tasca quando le vedo, è un po' a protezione proprio inconsapevole. Ma perché probabilmente questo tipo di ferite, tutti noi un giorno le abbiamo provate, una delle ferite più terribili, dolorose, con la carta.
Ah, io la odio, mi fa stare malissimo.
Anche, sì.
Mi turba, io preferisco, guarda, preferisco col piede, sì, piantarmelo in un chiodo e esce dall'altra parte. Piuttosto che tagliarmi, io con la carta
Si vede che non hai mai messo il piede su un chiodo.
No, in effetti no, però...
Cioè, perché poi devi andare da falegname per fartelo schiodare, non è facile camminare con la tavoletta.
Sai che c'era una scena, tra virgolette, anzi no, neanche virgolette, perché poi hanno fatto anche il film della trilogia di Stieg Larsson, dove c'era, ti ricordi, uh-huh, Massimo, il gigantone, credo fosse nel terzo,
era lui.
Nel terzo
era io,
libro, c'era questo gigantone che aveva era diventato un super killer perché non aveva le terminazioni nervose, quindi lui metteva i piedi a un certo punto
anche in 1007 cioè,
esatto, metteva i piedi su questi chiodoni e non sentiva il dolore.
Devo dire che sono ben rappresentati qui i killer che non sentono, non provano il dolore psicologico. Perché? Perché sono... Qualcuno dice per le esperienze del passato che li ha praticamente vaccinati contro l'emozione, qualcun altro perché dice che alcuni nuclei cerebrali sono andati.
Appunto, non c'è un nervo nella testa?
Perché... No, c'è un sito, una parte del cervello che si chiama amigdala.
La famosa amigdala.
Se non funziona diventi il Sergio muto, come ma nel ci sono film stati dei Tre Moschettieri Italiani.
Guarda, ci sono stati degli esperimenti interessanti in cui hanno preso una persona che aveva proprio avuto una lesione all'amigdala e l'avevano esposta a tutti le cose più terrificanti, cioè, i tunnel degli orrori più orrorifici, e questa naturalmente se n'era uscita, non era mai stata rappresentata, cioè se n'è uscita con un bel sorriso soave sulle labbra nonostante non avesse mai sperimentato appunto un tunnel dell'orrore. Abbiamo sentito il discorso delle ferite, ma in realtà questo ragionamento è fondamentale, cioè analizzare le ferite per capire che cosa ci sia dietro. Vi ricordo ad esempio che nel caso Versace, Andrew Cunanan, il serial killer, lo spree killer che alla fine uccise Versace, un colpo lo sparò alle spalle, ma il colpo più devastante centrò Versace in pieno volto. Quindi il significato questo, che quantomeno una conoscenza tra i due ci doveva essere, quantomeno nel cervello malato di Cunanan si era sviluppato proprio un odio definito e specifico verso una persona. Ci sono poi altri segnali che sono quelli appunto precauzionari o l'uso della forza per riuscire a contenere, e questi sono assolutamente, io li ho visti cambiare le regole, l'esito di un accertamento, perché in un caso che era patentemente un suicidio, quantomeno in una prima occhiata, poi abbiamo scoperto delle ferite, delle lesioni alle braccia che vengono chiamate lesioni da afferramento, cioè l'impronta nitida delle dita di due mani. Cioè se io ti afferro per le due braccia con le mie mani e ti spingo, ti getto giù dal balcone, ecco che rimane, se devo utilizzare questa forza, rimangono proprio le impronte, le ecchimosi, ecco, non le impronte digitali, anche se anche le impronte digitali possono rimanere, ma le ecchimosi che dimostrano proprio l'utilizzo della forza. Poi a me è capitato un caso in cui invece le lesioni erano lesioni da morso ed erano al volto, e studiando un pochino la letteratura ho scoperto che chi morde il volto possono essere soltanto due tipi, due tipologie di carnefici, o le madri matte, oppure esseri totalmente primitivi, e qui il mordere ha a che fare proprio con un istinto primitivo,
primordiale.
Ma è servito proprio a spostare completamente le indagini e andare a cercare, visto che la vittima era una signora di 70 anni, non poteva essere certamente stata uccisa dalla mamma. Avremmo trovato la dentiera, se no altrimenti
ma mica detto adesso questa cosa che
ma terribile sta roba delle madri,
è tutto
forte.
Regressivo, tenete conto che una delle cose che diciamo noi tutti,
ti mangerei
tutto,
è vero, però
le mamme lo dicono,
l'ha detto non più tardi di stamattina, l'ha detto Comolo del suo bambino. Qualche ascoltatore chiedeva anche il tuo parere sul delitto di Carignano, terribile, di questi giorni, no? dei due bambini eccetera.
Mio Dio, sapete, in genere quei casi hanno ben poco, purtroppo, mistero, sono figli di una situazione di depressione, in genere, per carità, non conoscendo specificamente gli atti, di una depressione maggiore, in cui paradossalmente chi poi uccide e poi si toglie la vita lo fa cercando, pensando di sottrarre i propri cari a un futuro di sofferenza, per cui una sorta di omicidio per pietà. Vi porto con me in paradiso. Naturalmente questo è frutto soltanto di una mente profondamente malata, profondamente malata. E non possiamo pensare noi di avvicinare o entrare
o capire,
a comprendere, assolutamente no. Lo possiamo fare razionalmente, ma ci risulta sempre strano.
Sì, è una tragedia, no? Non riesco a trovare, cioè, è come se la categoria di colpa o responsabilità, quasi, non dico che non ci sia in questo tipo di tragedia, però fai fatica anche sì, a parlarne, no? Perché tenete, è tutto talmente assurdo, è talmente tragico che boh.
Tenete conto che nella maggior parte dei casi, quando poi l'evento, la tragedia, non si conclude con la morte del carnefice, perché magari tenta di suicidarsi ma non ci riesce, oppure perché viene fermato prima, quasi sempre poi questa persona finisce per essere giudicata incapace di intendere e volere proprio. Tipico esempio sono le mamme cosiddette le mamme assassine, che una volta erano tutte ospitate al manicomio di Castiglione d'Estiviera, all'ospedale psichiatrico giudiziario. Cioè lì l'uccisione, io ne ho seguite purtroppo alcune, e devo dirvi che questa idea del non ho ucciso perché volevo male, ma proprio perché vedevo
quasi
che,
per salvarli,
sì,
che follia,
la convinzione. Ecco, ricordo una mamma in particolare che avendo fatto una cuffietta al proprio bambino all'uncinetto, si era convinta che questa cuffietta stesse sempre troppo larga al bambino, cioè come, e da lì aveva deciso la sua mente malata che praticamente questo bimbo sarebbe stato un bimbo che non sarebbe mai cresciuto a sufficienza, avrebbe avuto un handicap terribile. A questo punto meglio portarlo in paradiso.
Vabbè.
Ma tornando,
torniamo alla nostra storia.
Tornando a noi, diciamo sì? Che alla vicenda di Lea Leonarda Polvani, nel 1983 stiamo parlando di una ragazza di 28 anni, assolutamente tranquilla, una persona con la testa sulle spalle, si potrebbe dire, che una sera rientra a casa dal lavoro e in un brevissimo tragitto da dove parcheggia la sua auto all'ingresso del condominio dove abita sparisce nel nulla e verrà ritrovata soltanto 4 giorni più tardi da tutt'altra parte. Il delitto è avvenuto a Bologna, beh, qui parlavamo del DAMS per cui è intuibile, e naturalmente viene trovata dall'altra parte della città.
Allora sentiamo la seconda parte della scheda, ci state? Qual era la data?
29 novembre. No.
È il 29 novembre del 1983. Leonarda Polvani, Lea per gli amici, rientra a casa dopo una giornata di lavoro. Sono le 8 di sera e lei non vede l'ora di riabbracciare il marito, con cui è sposata da nemmeno 2 anni. Lavora come disegnatrice di gioielli in un atelier del centro di Bologna e da lì a casa ci vogliono una 20ina di minuti d'auto. Parcheggia nel box di casa. Si prende la confezione di 6 uova che ha acquistato per cena e imbocca il piccolo tunnel che conduce all'ingresso del condominio. Saranno 5 metri in tutto, ma in quei 5 metri Leonarda Polvani scompare nel nulla. Non vedendola arrivare, il marito si allarma. Chiama i suoceri, poi scende a prendere la sua auto per andarla a cercare. Ma nel box c'è anche la macchina di Lea, il cofano ancora caldo, e allora si preoccupa davvero. Ci vogliono alcuni giorni prima che 2 guardia caccia la ritrovino nella zona di San Lazzaro, dalla parte opposta della città. Lì ci sono cave e grotte pericolose chiuse da cancelli con catene e lucchetti. Ma le protezioni di uno degli anfratti sono state forzate, e di recente. Non resta che entrarci, ma con cautela, perché gli uomini capiscono presto che lì dentro li attende qualcosa di orribile.
Che cosa li attende, Massimo?
Li attende all'inizio, cioè questi guardiacaccia prima trovano la borsetta di Lea con i documenti e quindi a un certo punto hanno questa borsetta e capiscono che c'è qualcosa di grave. Aspettano l'arrivo delle forze dell'ordine, i quali entrano in questa grotta che, come abbiamo sentito, era un po' un luogo di ritrovo dello spaccio e anche di qualche rito satanico, e trovano nell'ordine gli indumenti di Lea, trovano anche le 6 uova che lei aveva comprato assolutamente integre, pian piano i vestiti, le scarpe, fino ad arrivare al corpo di Lea. Il corpo di Lea giace a faccia in giù, a pancia in giù, ed è parzialmente svestita, parzialmente nuda, cioè ha soltanto un maglione e il reggiseno sollevati e infilati per un braccio, per il resto appunto è completamente nuda. Ha ancora però alcuni piccoli gioielli da cui non si separava, cioè la fede nuziale innanzitutto, e degli orecchini. Come è stata anche un particolare inquietante, per carità, ha anche un laccio intorno al collo, ma non è stata strangolata, cioè bensì è stata uccisa con un colpo di pistola sparato a bruciapelo all'altezza del cuore. E naturalmente questo può dirci molto, anche perché naturalmente l'idea è innanzitutto, ma il movente, quale può essere stato il movente di questo omicidio? Nei giorni successivi si cominciano a fare delle ipotesi, perché innanzitutto qualcuno, qualche testimone vicino a casa, ricorda di aver notato un'auto scura. Un'auto scura che proprio la sera della scomparsa di Lea era arrivata, si era fermata davanti appunto all'abitazione della Polvani. Dopo un po' era sceso un uomo, non c'era sufficiente illuminazione per riconoscerlo, ma soltanto nei tratti essenziali. Un uomo che si è recato vicino alla tastiera dei citofoni e sembrava aver letto i nomi sui citofoni. Una macchina che poi spariva e ritornava più tardi. E quando Lea Polvani rientra a casa tra le 5 e le 6 del pomeriggio di quel giorno di novembre, c'è una macchina, sempre la stessa auto, scura, che a fari spenti la segue. C'è ancora un'ultima testimonianza che vede una persona con i capelli lunghi, come li aveva Lea Polvani, a bordo di un'auto scura, e in quest'auto appunto c'erano due persone, Lea, si presume, e un altro che litigavano.
Massimo, lasciamoli litigare un attimo.
Assolutamente.
E poi chiudiamo, mettiamo una canzone, e poi chiudiamo anche con la terza e ultima parte della scheda di CSI Milano 10.
CSI Milano.
Allora, ritorniamo a noi.
Eravamo rimasti sul discorso che c'erano un po' di testimoni che avevano visto un'auto con a bordo probabilmente Lea, ma qui naturalmente partono le indagini e, come abbiamo già anticipato e sentiamo adesso nella terza parte della scheda, una delle piste è la pista del serial killer, perché nell'arco di pochissimo tempo ci sono 4 vittime, tutte legate al Dams. Una pista che, vi anticipo, spoilerando, si rivelerà una bufala pazzesca.
Va bene, ora sentiamo la terza e ultima parte della scheda davanti a Delitti Efferati.
Davanti a Delitti Efferati, alla difficoltà di capire la crudeltà e l'accanimento, scatta il bisogno di trovare un collegamento, qualcosa che semplifichi e spieghi. E la storia di Lea Polvani suscita la stessa reazione. Quell'anno, il 1983, sono in 4 a morire assassinati e tutti sono legati al DAMS di Bologna, l'Università di Arte, Musica e Spettacolo. C'è Francesca Alinovi, 35 anni, che insegna estetica e che viene trovata morta nella sua casa. Il corpo trafitto da numerosi colpi, il volto nascosto da un cuscino. Per il delitto viene condannato a 15 anni Francesco Ciancabilla, un giovane pittore che la donna aveva preso sotto la sua ala protettrice. C'è Angelo Fabbri, 26 anni, brillante studente di Cervia, trovato in Val di Zena, ucciso con una dozzina di pugnalate alla schiena. Per il suo caso non si troverà mai un responsabile. C'è Liviana Rossi, che viene uccisa a Crotone, dove era andata in vacanza e per mantenersi lavorava come inserviente in un albergo. La uccidono in Calabria, ma lei tutto l'anno vive a Bologna, dove studia al DAMS. E infine c'è Leonarda Polvani, Lea per gli amici. Si era da poco iscritta all'università. Non frequentava per via del suo lavoro, ma appena c'era l'occasione si metteva sui libri e andava a fare gli esami. Gliene mancavano solo 4. Prima di discutere la tesi
e prendersi una laurea.
Adesso c'è la nuova stupidità di Tony che spoiler la prima frase della scheda.
Non è una stupidità. Io chiedo al nostro speaker
qui
Lumi.
C'è poco da sorridere, perché è una storia piuttosto brutta.
Sì,
questa
direi proprio sì. Anche perché naturalmente le ipotesi, al di là di quella del serial killer che viene presto abbandonata, c'è l'ipotesi, c'è un dato di fatto, ma sì. Se questa ragazza è salita a bordo di un'auto e poi evidentemente è andata a morire, a essere uccisa da tutt'altra parte a Bologna, perché non si è difesa? Perché non ha urlato? Perché non presentava nessun tipo di lesione?
Perché conosceva l'assassino.
È una delle grandi sciocchezze mai viste, mai sentite, perché sempre si dice questa cosa.
E invece?
Un'ipotesi
era narcotizzata.
Un'ipotesi che si fa largo è il fatto che sia stata attirata in una sorta di trappola da qualcuno che probabilmente poteva avere anche mostrato un tesserino.
Ah.
Anche perché dovete ricordare che siamo negli anni della 1 bianca a Bologna. Uh-huh. E c'erano anche dei ex carabinieri che gestivano lo spaccio, per cui un'altra delle ipotesi è quella appunto che Lea si sia fidata, anche perché aveva un lavoro particolare. Ricordiamo sempre il suo lavoro, perché alla fine sarà questo uno dei moventi che verrà tenuto in grande considerazione, cioè il fatto che lei lavorava come disegnatrice di gioielli in un atelier in centro a Bologna. Tornando peraltro alle indagini, cosa succede? Succede che poco dopo il ritrovamento del corpo arrivano delle telefonate ai carabinieri di un signore che dice: io ho visto un'auto che era vicino alla cava, alla grotta in cui viene trovato il corpo di Lea, e mi sono annotato perfettamente i numeri di targa. Non contento, riferisce i numeri, ma un'ora dopo richiama dicendo: ma avete capito bene, vi ridico i numeri di targa.
E ne dice altri?
No, dice sempre gli stessi. Una terza volta richiama per assicurarsi che il carabiniere avesse capito bene. Questo numero di targa corrispondeva a un'auto posseduta da un proprietario di una discoteca, che viene peraltro messo sotto indagine, torchiato, spremuto, ma poi si dimostra essere totalmente estraneo. Per cui la vicenda di Lea Polvani come termina? Termina in questo modo, che l'ipotesi più accreditata emerge da un altro informatore che 2 anni dopo il delitto confessa di conoscere chi sono gli assassini. Questa persona è in carcere, è uno spacciatore, è in carcere per un altro omicidio e fa il nome di 3 spacciatori, probabilmente rivali, con i quali lui aveva qualche conto in sospeso, e dice praticamente che Lea era stata sequestrata e in parte torturata per rivelare qualche segreto sulla gioielleria in cui lavorava.
Ma non è detto che era senza...
Il problema era quello che poteva rivelare ai rapitori e poi assassini era ad esempio la combinazione della cassaforte della gioielleria. Oppure un'altra delle ipotesi è che Lea potesse accompagnare i rapitori nella gioielleria e farsi aprire dal titolare e quindi poi in qualche misura utilizzare il titolare per aprire la cassaforte e rubare i gioielli. Peccato che Lea non sapesse assolutamente la combinazione della cassaforte, e quanto al titolare e all'idea di farsi aprire la porta del negozio in quanto appunto impiegata riconosciuta, in quei giorni il titolare, quando Lea sparisce, era fuori, era all'estero per lavoro e quindi non c'era nemmeno lui. L'ipotesi più probabile con cui si chiude la storia della Polvani, che sia appunto stata rapita per questo motivo, ma che abbiano preso la persona sbagliata quando si sono accorti che non sapeva nulla e non poteva essere di nessun aiuto in una rapina, è diventata una testimone scomoda e quindi ecco giustificato il colpo unico di pistola al petto.
Scusa, ma gli altri 3?
Gli altri 3 non c'entravano una beata fava.
Ma allora gli altri 3 ognuno ha avuto un...
No, attenzione, questi 3 di cui lo spacciatore ha fatto il nome verranno giudicati, verranno portati in tribunale, e qui la vicenda si farà ancora più complicata perché verranno poi condannati sia in primo grado che in secondo grado con questa giustificazione, cioè con questo movente, cioè un rapimento, ma in realtà la Cassazione interverrà dicendo che il processo sa da rifare, tornerà indietro in appello e a questo punto i 3 verranno scarcerati, riconosciuti innocenti, per cui quello di Lea Polvani rimane uno dei 4 delitti del Dams degli anni 80, dei primi anni 80,
irrisolto.
Ma un delitto irrisolto, probabilmente con il dramma di una persona presa per sbaglio, e che assolutamente la persona sbagliata nel momento sbagliato.
Si può definire col case?
Assolutamente è okay. Un col case, sì, certamente.
Grazie Massimo, grazie a martedì prossimo.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao,
buona giornata. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.